Newsline Sera.
Le 18.46, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati. Questa è la Newsline serale di Controradio con le notizie del giorno, i servizi a cura della redazione, le interviste in diretta, gli approfondimenti, i vostri messaggi al 342-8104-111 sul traffico e non solo. Partiamo con le questioni che riguardano il turismo e Firenze, in particolare perché alcuni quartieri del comune di Firenze chiedono di estendere in maniera mirata i limiti degli affitti brevi turistici già in vigore nel centro storico dopo la recente sentenza della Consulta che ha confermato la legittimità della legge toscana e dei regolamenti comunali sugli Airbnb. Per adesso si sono mossi i quartieri 4 e 5. L'ipotesi è quella di individuare micro aree particolarmente sotto pressione dove introdurre vincoli più stringenti alle nuove locazioni turistiche, lasciando invece più libertà nel resto del quartiere. L'obiettivo è evitare che dopo il blocco nell'area UNESCO la speculazione sugli affitti brevi si sposti in massa nei quartieri residenziali, facendo salire i canoni e riducendo l'offerta per i residenti. Sentiamo Filippo Ferraro, presidente del quartiere 5 di Firenze.
Allora, il capogruppo del PD, Niccolò Coppi, ha presentato un atto condiviso con la maggioranza in cui viene di fatto chiesto questo. Arriverà lo studio commissionato all'Università La Sapienza che farà emergere in maniera oggettiva come si è evoluto il fenomeno degli affitti brevi dopo che nell'area UNESCO è stata messa questa limitazione. Alla luce di questo studio noi abbiamo chiesto di valutare, appena abbiamo i dati disponibili, di applicare queste restrizioni per i nuovi affitti brevi. Sottolineo anche davvero nuovi, perché sennò sembra di essere contro il turismo, ovvero vivere in un altro mondo, nelle aree fuori dal centro dove anche stamattina, magari parlando con le persone, questa percezione sta un po' nascendo, c'è un po' il dubbio. Io nel mio palazzo inizio a vedere qualche turista e fino a qualche mese fa non vedevo, quindi c'è preoccupazione per alcuni, anche sì. Anche dove non c'è preoccupazione, noi dal quartiere 5 diciamo iniziamo a intervenire prima che davvero diventi una preoccupazione. La periferia del quartiere 5, Piazza della Vittoria, che confina di fatto con il centro, è una zona dove si odora che questo fenomeno sta un pochino aumentando. Qua siamo in via Puccinotti, è proprio secondo me una via molto indicativa perché è vicino al centro, è vicino alla tranvia lato Statuto, ma è vicino anche a Piazza della Libertà dall'altra parte, quindi è una zona davvero perfetta per far sviluppare questo fenomeno.
L'economia turistica, dunque, economia turistica che genera indubbiamente del valore aggiunto, ma chi è che ne guadagna davvero? Ebbene, ci sono intere categorie di lavoratori che in realtà subiscono solamente gli effetti negativi del boom del turismo. Questo è quanto denuncia la Filcan CGL di Firenze, che parla di enormi irregolarità lavorative nel settore degli affitti brevi, con sfruttamento endemico che colpisce soprattutto gli addetti alle pulizie, spesso stranieri e occupati in appalti fastagliati. Una vertenza su due riguarda turismo e pubblici esercizi concentrati all'area UNESCO, con casi di lavoro nero, lavoro grigio, minacce ai lavoratori che temono di perdere casa e impiego. Il 31 ottobre di quest'anno a Firenze si è tenuto il primo sciopero italiano degli addetti alle pulizie e agli affitti brevi, lo ricorderete, l'abbiamo seguito con la property manager Alfred SRL in via dei Macci. 10 lavoratori hanno protestato per ore non pagate, turni senza pause, stipendi da 600-700 euro al mese, ferie negate e liquidazioni azzerate. Prevalentemente latinoamericani, gli scioperanti hanno portato striscioni come siamo addetti alle pulizie, non spazzatura, denunciando contratti multiservizi invece di turismo e paura di ritorsioni. Oggi la Filcan CGL torna a chiedere un tavolo con comune e ispettori per obbligare il rispetto del contratto nazionale, marca tempo, pause, stabilizzazione, legando la crescita del settore a condizioni di lavoro dignitose. Sentiamo Maurizio Maggi, segretario del Filcan CGL di Firenze.
In questo periodo stiamo fornendo anche dei dati a supporto di questa visione, ma la visione è netta ed è la visione di una economia e di un tessuto economico e sociale di questa città sempre più incartato sulle questioni del turismo, che producono, come noi sappiamo, è nell'evidenza appunto, lavoro povero e lavoro precario. Di questo si tratta, insomma. Parliamo di un lavoro irregolare che sfocia sempre di più in un lavoro sfruttato, per non dire in vere e proprie situazioni di caporalato che noi stiamo naturalmente denunciando. caporalato non si annida soltanto nei settori tradizionali, ma si annida anche appunto nelle maglie di questo turismo, di un turismo appunto povero e precario che non produce valore aggiunto e che soprattutto non redistribuisce la ricchezza, quel poco di ricchezza che talvolta produce. La produce per pochi, per chi esercita la rendita, che è una rendita immobiliare. Nel caso degli affitti brevi, in questo caso è del tutto evidente, perché ormai sono i property manager che gestiscono i servizi, no, legati a questo fenomeno, che sono appunto servizi molto basici, molto, molto basilari. Mi riferisco appunto ai servizi di pulizia, servizi di trasporto, biancheria, insomma sono servizi assolutamente basici e basilari che si prestano al lavoro sfruttato di chi per vivere deve lavorare, soprattutto manodopera straniera che è in uno stato di bisogno.
E a proposito di turismo, aperture speciali per le feste di Natale alle Gallerie degli Uffizi, per Santo Stefano venerdì 26 dicembre Uffizi, Palazzo Pitti e Giardini Boboli saranno accessibili al pubblico regolarmente, per giovedì 1 gennaio l'apertura straordinaria riguarderà soltanto il Giardino di Boboli dalle 10 alle 16.30 con l'ultimo ingresso alle 15.30, 4 gennaio 2026, prima domenica del mese invece apertura con ingresso gratuito Uffizi, Palazzo Pitti e Giardini Boboli, il 5 lunedì di Befana solo gli Uffizi con orario ordinario ma senza la mostra C'era una volta, mentre per l'Epifania martedì 6 apertura ordinaria per Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino in Boboli, giovedì 25 e lunedì 29 i musei invece rimarranno chiusi. Ma anche nel settore museale il lavoro è un problema, la vicenda è stata portata alla luce oggi dal Sud Cobas che ha incrociato la vertenza di un centinaio di lavoratori della società Opera Laboratori Fiorentina S.P.A. che gestiva il lavoro di sorveglianza, accoglienza, biglietteria, bookshop, guardaroba nel precedente appalto. Poi dopo la gara che è stata invece vinta da Coop Culture, questi lavoratori sono trovati letteralmente per strada. Ad ottobre non gli è stato rinnovato il contratto, quindi oltre al danno patito nei 20 anni precedenti in cui hanno lavorato con contratti precari, la beffa di essere mandati a casa. Oggi il presidio dei lavoratori, come detto indetto dai Sud Cobas, ne abbiamo parlato con Sara Caudiero.
Siamo arrivati qui davanti agli Uffizi insieme ai lavoratori precari storici, appunto, che hanno lavorato qui per 5, 10, 18 anni come precari, persone che sono state con contratti a tempo determinato, stagionali, per anni. Oggi sono fuori dall'appalto, c'è stato il cambio appalto dove Opera Laboratori ha perso la gara alcuni mesi fa, c'è stato il cambio appalto in cui solamente i lavoratori a contratto indeterminato sono stati garantiti e ai lavoratori precari è stato detto di trovarsi un altro lavoro, persone che già da anni sarebbero dovute essere stabilizzate, avrebbero avuto diritto a un contratto indeterminato, oggi sono senza lavoro. Persone che hanno garantito l'apertura della Galleria degli Uffizi, degli altri musei dell'appalto che hanno sostenuto in questi anni quello che è il centro, il fulcro economico, il fulcro artistico che trascina tutta l'economia di Firenze, e purtroppo ci troviamo in una realtà in cui a portare avanti questo lavoro sono persone precarie. Parliamo di decine e decine di lavoratori, circa un centinaio che non sono state assorbite nel cambio appalto. La nuova azienda ora sta assumendo nuove persone con contratti a chiamata, quindi ancora più precarietà. Abbiamo chiesto un incontro a tutte le aziende coinvolte nel cambio d'appalto, quindi Opera, Coop Culture, Ales, che è una in-house del Ministero, il Ministero della Cultura, coinvolgendo anche il Comune di Firenze, perché pensiamo sia assolutamente urgente incontrarsi il prima possibile per garantire i posti di lavoro che queste persone, per queste persone che oggi da ottobre sono a casa. Pensiamo che sia intollerabile che il centro dell'arte fiorentina, persone che vengono qui da tutte le parti del mondo, un museo che ha un utile di 60 milioni di euro l'anno scorso, è il museo che fa più ingressi in tutta Italia, si fondi sostanzialmente sul precariato. Purtroppo gli Uffizi troviamo una spezzettatura dei lavoratori, per cui ci sono persone che hanno il contratto col Ministero, con Ales, con Culture, Dusman, che hanno il contratto multiservizi, una spezzettatura dei lavoratori appunto che va avanti da anni. Noi quello che stiamo chiedendo è la stabilizzazione dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato per tutelare i posti di lavoro e tutelare il servizio dei musei fiorentini, in particolare della Galleria degli Uffizi.
La festa non si vende, questo è lo slogan che è stato scelto dalla Feltrinelli CGIL e dalla Will Tux Toscana per indire lo sciopero nei giorni del festivi e salvaguardare il tempo dei lavoratori, la vita del i rapporti anche familiari dei lavoratori che come sempre accade, come spesso accade ultimamente, soprattutto negli ipermercati, si trovano ad essere convocati per il lavoro anche nei giorni festivi, in quelli più importanti dell'anno come Natale e Santo Stefano. Buonasera, grazie di essere con noi, Marco Conficconi, segretario Will Tux.
Salve, buonasera.
La vicenda riguarda i gigli, naturalmente Conficconi è uno del uno dei simboli, no, di questo consumismo sfrenato che leva tempo ed occasione di socialità e di famiglia anche ai lavoratori.
La realtà è proprio questa, siamo al paradosso, perché il commercio, le vendite stanno cambiando e questo è sotto gli occhi di tutti, e i gigli, che è uno dei centri commerciali che ha sfruttato di più la comunicazione per arrivare a raggiungere vendite eccezionali tra i primi centri commerciali d'Italia, sta soffrendo di questo cambiamento e pensa di, come altri, di sopperire a questo cambiamento aumentando le aperture, che per quanto ci riguarda è la cosa più sbagliata. Non è che aumentando le aperture festive, domenicali, la gente va più spesso a fare la spesa o ha più soldi in tasca da spendere. L'unica difficoltà, la vera difficoltà, la crea alle lavoratrici e ai lavoratori che sono costretti ad andare al lavoro anche nei giorni in cui potrebbero, diciamo, noi li riserviamo a una socialità. Ci stiamo facendo tutti gli auguri di Natale, gli auguri per le feste, ma in realtà queste persone le feste lavoreranno.
Ecco, voi avete indetto lo sciopero, come si articolerà, quali sono le modalità?
Allora, anche qui, sempre per rispondere a un'esigenza di socialità e soprattutto perché riteniamo che l'apertura domenicale e festive siano sbagliate, abbiamo indetto questo sciopero per l'intera giornata del 25 e del 26 dicembre e poi che poi si ripeterà anche il primo gennaio, perché anche in quella fase ci sono delle difficoltà in quella giornata. E è uno sciopero che si articola in tutte le strutture del commercio e in tutte le attività presenti all'interno del centro commerciale di Gigli come in altri, in maniera da salvaguardare per l'intera giornata le lavoratrici e i lavoratori che desiderano dare spazio alla socialità e per fare questo sono disposte anche a lasciare una quota del loro stipendio.
Grazie Marco Conficconi, segretario Will Tux, no. Buona serata, buon lavoro a lei.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Provincia 900, Arte a Empoli, 1925-1960. Dall'8 novembre fino al 15 febbraio, presso l'antico ospedale San Giuseppe, Empoli celebra i suoi artisti e una delle stagioni più floride della sua storia culturale, con una grande mostra dedicata alla produzione di un territorio capace di dialogare con la modernità. In mostra oltre 150 opere tra dipinti, sculture, disegni, bozzetti, molte mai esposte prima e provenienti da collezioni pubbliche e private. Info provincia900.empoli. polimusei.it.
Se vivi nel comune di Firenze o nei comuni dell'area metropolitana, questo è il regalo giusto per le tue feste. La card del Fiorentino. Solo 10 euro per un anno nei musei civici fiorentini e a Palazzo Medici Riccardi, con 3 visite guidate in omaggio. Una sola carta, un anno di cultura. Acquistabile online o nelle biglietterie di Palazzo Vecchio, Museo Novecento e Cappella Brancacci. Info su musefirenze.it.
Che aria tirala fuori?
Nulla di no.
In una Romania stremata dal regime di Ceaușescu, 6 persone cercano di resistere, di sperare, di restare umane. L'anno nuovo che non arriva. film premiato a Venezia racconta la notte in cui tutto è cambiato. Allo Spazio Alfieri la storia prende vita tutti i giorni fino al 27 dicembre. Info spazioalfieri.it.
Se tu vuoi rimanere presto te ne pentirai. Qui non cambierà mai nulla, nemmeno fra 30 anni.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buona serata, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con un incidente sulla 12, rallentamenti in direzione a Livorno tra il nodo A12 e il raccordo A11 Firenze-Pisa. Rallentamenti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte della Ovest e Ponte dell'Est in direzione Firenze. C'è un veicolo fermo sulla A11 in direzione Firenze tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme. Segnalate code a tratti sulla 1 tra il Bivio A1 variante di Valico e Valdarno in direzione Roma. Per i treni, ricordo, a seguito di attivazione del sistema di controllo della linea, la circolazione dei treni da Borgo a Marradi è sospesa, permane attivo il servizio bus. Infine ricordo che per domani in Toscana sono attese nevicate sull'Appennino, in particolare sui versanti emiliani e romagnoli fino agli 800-900 metri. Grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Da consumatori si dovrebbe tutti boicottare gli acquisti nei giorni di festa, purtroppo non è così perché tanti vedono solo nel loro piccolo orticello. Questo è il commento all'intervista precedente da parte di Mario, proprio così Mario, il problema sono come rispondono le comunità. E allora, a proposito di comunità, vi ricordo che Controradio è innanzitutto una grande comunità, che è quella del Controradio Club, quindi date forza a questa comunità. Sottoscrivete la tessera del Controradio Club, potete passare anche domani fino alle 13 in orario di ufficio, poi abbiamo in ponte una grande giornata il 5 gennaio, comunque nei giorni non festivi siamo qui a lavorare, quindi potete passare oppure potete fare la tessera, acquistare i gadget che anche quelli ci aiutano sul sito controradioclub.it. E vediamo la questione del tombino sprofondato che ha creato il panico tra gli automobilisti ed enormi difficoltà al traffico nella giornata di ieri, traffico in tilt, ma anche polemiche immancabili per la gestione, la chiusura di via lungo il Mugnone a Firenze, appunto per un tombino alla telefonia sprofondato la mattinata di sabato, ha creato forti disagi al traffico nella zona delle cure e non solo, e molte critiche su come è stato gestito l'evento. Tutte le direttrici che andavano verso Piazza delle Cure sono rimaste bloccate con problematiche anche a livello di trasporto pubblico, nessuno ha pensato di utilizzare almeno un'altra corsia delle quattro disponibili su Viale Dominzoni, dove si trova uno dei semafori più lenti di Firenze. Inoltre non si sono visti agenti della Polizia Municipale agli incroci. Questo quanto denuncia la capogruppo di Firenze Democratica in Comune, Cecilia Del Re.
Questa chiusura improvvisa, dove appunto sono stati messi anche dei cartelli, ma senza nessun descrizione dei lavori, dell'inizio e della fine della causa, è poi conseguito un ingorgo enorme. Ingorgo seguito anche nei giorni successivi, che sono anche i giorni dello stadio per di più, ecco, quindi una zona già fortemente provata dal traffico, su cui i cittadini residenti hanno cercato di interrogarsi per capire cosa fosse successo, con disagi notevoli anche per il trasporto pubblico. Ecco che poi è venuto fuori il tema di questo tombino che era sprofondato, legato appunto a un gestore telefonico, ma poi anche qui, ecco, la carenza di informazione è stata totale. Nemmeno un vigile in questi quattro giorni di chiusura si è visto in quella zona per cercare di dirimere il traffico, dare informazioni, e nemmeno delle soluzioni alternative per cercare di far fluidificare il traffico, come diciamo l'aumento di una corsia di uscita su Viale Don Minzoni, perché la Smart City Control Room non serve in questi casi, proprio anche per dettare delle soluzioni alternative, così come, ecco, il Mobility Manager non appronta dei modelli da mettere in atto ogni volta che c'è un'emergenza come questa che comporta una chiusura stradale. Ecco, ci domandiamo allora tutte queste misure che sarebbero parte comunque dell'organizzazione dell'amministrazione, che ruolo svolgano, perché poi i disagi li subiscono i cittadini.
E veniamo alla vicenda della rigenerazione e della rifunzionalizzazione del parterre a Firenze. Stop alla Cupola Teatro. La sindaca Funaro frena infatti il progetto vetrina di Nardella. Il comune avvia la revoca dell'aggiudicazione a Libertà Entertainment. La cupola trasparente sul giardino storico divide. La commissione edilizia boccia il progetto. La sindaca apre al ritorno ad un assetto più sobrio e verde. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il futuro del parterre a Firenze torna nel limbo tra accuse incrociate, veti tecnici e un cambio di linea politica a Palazzo Vecchio. Al centro dello scontro c'è il progetto Theater Sphere di Libertà Entertainment, società che fa capo all'imprenditore Giovanni Fittante, unica partecipante e aggiudicataria nel giugno del 24 del bando per la riqualificazione del complesso di Piazza della Libertà. L'idea era trasformare l'area, oggi segnata da anni di abbandono e uffici comunali residuali, in un polo multifunzionale per eventi culturali, musicali, aziendali e slow food, con un teatro all'aperto immerso nel verde e coperto da una grande cupola trasparente in vetro e acciaio. Proprio quella cupola però è diventata il pomo della discordia. La commissione edilizia in Palazzo Vecchio ha espresso un parere preventivo negativo sul progetto illustrato in gara, rilevando criticità per l'impatto sullo skyline e sulla percezione del giardino storico affacciato su Piazza della Libertà. Una seconda ipotesi progettuale, che avrebbe dovuto correggere gli elementi più invasivi, non è mai arrivata formalmente al vaglio della stessa commissione, lasciando il procedimento sospeso. Nel frattempo il comune ha avviato il procedimento di revoca dell'aggiudicazione, mentre Libertà Entertainment respinge ogni addebito e accusa l'amministrazione di ritardi non imputabili al privato. La società rivendica di aver dimostrato una costante disponibilità per recepire le indicazioni del comune e ribadisce di essere pronta a partire rapidamente con la riqualificazione, confermando la volontà di realizzare il progetto originario pienamente conforme, dicono, agli obiettivi fissati dal bando. Ma Palazzo Vecchio appare orientato ad un ridimensionamento radicale dell'intervento.
Comunque è arrivata poco fa la nota della Libertà Entertainment, che si dichiara stupita per lo stop di Palazzo Vecchio in merito al progetto e dice che impugnerà lo stop di Palazzo Vecchio, giudicandolo giuridicamente incomprensibile, e si riserva di tutelare i propri diritti e interessi delle sedi competenti in relazione alle rilevanti conseguenze economiche e procedimentali subite. Ora ci spostiamo a Pisa, dove salutiamo Giulia Conti, una città in comune, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Perché qui il tema è ancora una volta legato a operazioni immobiliari, diciamo, discusse o discutibili, che hanno a che fare in questo caso però non con gli affitti turistici, bensì con gli affitti o comunque gli spazi abitativi per studenti. Perché il tema è quello dell'ex casa dello studente Paradisa, che voi denunciate, dall'abbandono pubblico bipartisan alla speculazione privata. Che succede?
Allora, la Paradisa è un edificio che è stato costruito nel 2000 e che ha ospitato per lungo tempo oltre 500 posti letto per studenti e studentesse, come studentato pubblico. Poi è stato chiuso e dal 2016 è stato venduto a Invimit, che pochi giorni fa ha comunicato di aver venduto a questa società, Stagit SGR, per la realizzazione di uno student hotel. E noi denunciamo il fatto che ancora una volta, diciamo, nel silenzio delle istituzioni coinvolte, perché il DSU ha dichiarato di non avere soldi per comprarlo, la regione è rimasta in silenzio e il comune di fatto ha avallato questa operazione, si è dato via un immobile che poteva ospitare moltissimi posti per un possibile studentato pubblico, a fronte del fatto che questi posti mancano, perché l'anno accademico si è aperto con oltre 1000 studenti e studentesse aventi diritto rimaste senza posto nella nostra città.
Allora, detto che tra le altre cose la società Sagitta, che ha acquistato la Paradisa, gestisce fondi dedicati ai studentati privati, è stata destinataria il giugno 2024 di un provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia per carenze nei controlli antiriciclaggio. Questo ovviamente non dice granché, però è ovvio che getta, no, una luce sull'operazione. Ma perché era stata chiusa la Paradisa, che era stata inaugurata al giubileo del 2000?
Sì, esatto, era stata inaugurata nel giubileo del 2000 e poi, diciamo, per delle problematiche che erano emerse strutturali, dei lavori che dovevano essere, come dire, eseguiti, non si sono trovati poi quei finanziamenti necessari per rendere il tutto effettivamente al massimo e al meglio utilizzabile, e è stato lasciato all'abbandono.
Ecco, allora qui quindi abbiamo già un primo caso, no? Definiamo particolare tra virgolette, una struttura relativamente giovane che viene chiusa per delle carenze strutturali. Allora uno si chiede, ma come fa a durare una struttura di 500, quanti erano i posti letto?
500 posti letto.
Ecco, come fa a durare 10 anni o poco più? E qui un grosso punto interrogativo, visto che ci sono costruzioni romane, diciamo, che sono in piedi da qualche millennio. Ma dopo ciò voi denunciate anche il fatto di questa deriva verso diciamo gli affitti per studenti ricchi, chiamiamoli così.
Sì,
no?
Allora diciamo che il fenomeno degli student hotel nella nostra città, come in molte altre città, cioè in tutto il paese, questa è una società che cura proprio questo business, che ha un settore dedicato a questo business degli student hotel, come ben sa anche Firenze.
Già, sì.
Niente hanno a che vedere con gli studentati pubblici o con gli studentati, perché sono in realtà poi strutture che diventano strutture ricettive per turisti in alcuni periodi dell'anno, e soprattutto che hanno dei prezzi che sono dei prezzi insostenibili, arrivano fino a 1000 euro per una camera, e diciamo sono pensate per sotto diciamo questa struttura moderna, magari accattivante, per soprattutto nomadi digitali o comunque per attrarre turismo e diciamo persone che poi si fermano per periodi più o meno lunghi di tempo, ma non consentono effettivamente di essere sostitutivi degli studentati o delle camere per studenti che si trovano anche nel mercato privato. Quindi aumentano, diciamo, drogano il mercato, perché consentono anche ai privati di aumentare gli affitti delle camere private, quindi questo poi rende di fatto impossibile andare a studiare in un'altra città, ecco, soprattutto in una città come la nostra, dove stanno fiorendo come funghi, perché insomma ce ne sono diversi in progetto, ce n'è un altro nel quartiere di Porta a Mare con più di 300 posti, quasi 400, un altro nell'ex Casar Martale, ancora in immobili messi in vendita dall'università, dalla ASL, quindi c'è diciamo un operare simile da parte di tutti gli enti pubblici coinvolti, che stanno vendendo, anzi svendendo in alcuni casi, immobili che potrebbero invece essere riconvertiti con un investimento per invece la tutela del diritto allo studio, o comunque
con buona pace diremo appunto del diritto allo studio e dello Stato che dovrebbe premiare i meritevoli, no? In realtà poi alla fine, oggi come oggi, studiare fuori sede, in particolar modo a livello universitario, che poi non basta più perché devi prendere anche il master, è diventato un affare anche questo, certo, solo per i ricchi praticamente, tristemente, certo. Grazie a Giulia Contini, Una città in comune, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Ogni giorno Controradio e TIF raccontano cosa accade intorno a te. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Se ti senti parte della grande famiglia di Controradio, associati al Controradio Club, un gruppo di persone che si riconoscono in ciò che ogni giorno ascoltano, leggono, vedono su Controradio e TIF. Puoi continuare ad ascoltare Controradio senza essere socio del club, ma devi sapere che qualcun altro la sta sostenendo al posto tuo e che un giorno potresti non sentirla più.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Sostieni Controradio, associati al Controradio Club. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio dal lunedì al venerdì in orario di ufficio escluso festivi. Lunedì 5 gennaio, dalle 8 alle 18, radio aperta agli ascoltatori. Ti aspettiamo, ci sono anche le magliette e il vino del cinquantennale. Nepal, così vicini al cielo. Un nuovo viaggio del Controradio Club. Un tour nella terra delle 14 montagne più alte al mondo, dove è sbocciato l'induismo che convive con il buddismo. Kathmandu, i monasteri e i templi nepalesi, il parco nazionale di Chitwan con il safari nella giungla, i villaggi Taru, l'escursione in canoa ed il safari con i grandi animali, dal rinoceronte alla tigre del Bengala. Una bellissima passeggiata ai piedi dell'Himalaya, la catena montuosa lunga 2500 km fra India, Tibet, Cina. Nepal, un'esperienza fra natura e spiritualità. Dal 9 al 21 marzo, un bellissimo viaggio in compagnia di Rossana Mamberto. Prenotazioni fino all'8 gennaio, non prorogabile o ad esaurimento posti. Vai su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Nepal.
Controradio.
Accordo raggiunto sul Teatro della Pergola al posto di Carlo Calabretta, direttore generale di Interim, dopo l'uscita di Marco Giorgetti, ci sarà Walter Zambaldi, già direttore a Bolzano, con alte qualità manageriali e artistiche. L'insediamento tuttavia non sarà immediato. Zambaldi è legato al teatro stabile della sua città per altri 5 anni e potrebbe dunque essere necessario nominare una nuova figura direttiva in attesa del passaggio particolare da Santa Salvato.
Un profilo di alto spessore per il Teatro della Pergola, il nuovo direttore generale Walter Zambaldi, classe 1975, al timone dello stabile di Bolzano e vicepresidente della Fondazione per l'Arte Teatrale Platea, un nome che mette d'accordo tutti, CDA e Ministero della Cultura, con cui promette di rappresentare il trade union a garanzia della tenuta economica e della qualità della proposta artistica dello storico teatro fiorentino. Come è noto, Zambaldi entra in scena in un momento delicato di transizione per la Pergola, su cui pende anche il prossimo giudizio del TAR del Lazio, atteso per fine marzo, contro la decisione della commissione ministeriale che lo ha retrocesso a TRIC, ossia teatro di rilevante interesse culturale, status quo che vale 380.000 euro in meno in bilancio, ad oggi ancora col segno meno in fase di discussione. Non mancano né il pubblico né un cartellone di grande richiamo, tuttavia Zambaldi ha davanti a sé la stessa sfida che si è trovato davanti Carlo Fuortes, chiamato anche lui tempo fa a sollevare le sorti del Maggio fiorentino. Siamo al lavoro perché il nostro teatro continua a essere un punto di riferimento culturale, anche grazie alla risposta importante dei cittadini che abbiamo riscontrato in questi mesi di programmazione, come ci ha illustrato il direttore artistico Massini, ha detto la sindaca e presidente della Fondazione Teatro della Toscana Sara Funaro. Sipario alzato dunque su una stagione, la prossima, che sarà decisiva sotto ogni punto di vista.
La Toscana deve pensare di più a Roma. Questo governo di centrodestra non ha nessun ministro e ha solo un sottosegretario toscano. Lo dico a questo governo, ma lo dico anche per le prospettive delle politiche 2027, in cui io avrò un ruolo attivo, e come Toscana dobbiamo fare più squadra per contare di più, come fanno le regioni del nord e del sud. Questo quanto ha dichiarato oggi in un'intervista al Corriere Fiorentino il presidente della regione Toscana Eugenio Giani. Continua l'impegno comune di Scandicci nell'ambito della rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese. Nei giorni scorsi l'assessora Federica Pacini, in rappresentanza di tutta l'amministrazione scandicese, ha incontrato in Palazzo Vecchio Rayad Awad, il sindaco della città palestinese di Tulkarem. Il 13 dicembre scorso a Scandicci invece sono state affisse le targhe sulle due panchine arcobaleno realizzate a Vingone, a Badia Settimo, nell'ambito dell'iniziativa Una Panchina per la Pace, promossa dall'AMPI, insieme con CGL Libera Humanitas, le case del popolo del Vingone San Giusto e l'associazione Bella Ciao, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Sentiamo l'assessora Pacini.
È stato un incontro all'interno di tanti altri eventi e occasioni che la rete sta organizzando ormai, insomma, da diversi mesi, con la finalità di continuare a parlare della situazione in Palestina e con la finalità anche di sensibilizzare e trovare delle iniziative comuni tra, appunto, enti locali concrete anche, insomma, di supporto. E questa è stata una di quelle in cui abbiamo incontrato, appunto, il sindaco di uno dei comuni, dei pochi comuni in Cisgiordania che ancora resistono, che ci ha raccontato la situazione a distanza di mesi dalla cosiddetta pace, che ci ha raccontato una situazione che non è cambiata. Fondamentalmente si tratta sempre di una situazione di guerra, fra virgolette, anche se non è più così, una situazione di fortissimo disagio, dove non c'è più accesso, c'è difficilissimo accesso ai medicinali, alle cure, e quindi è stato un momento bello, intenso, utile per capire, appunto, che lo sforzo che dobbiamo fare ancora deve proseguire. Non possiamo abbassare l'attenzione, dobbiamo proseguire, e sicuramente la rete è lo strumento per noi enti locali per rimanere insieme, per fare non iniziative diffuse e spot, ma per fare iniziative tutte insieme, che quindi aumentano anche, insomma, la visibilità e il valore.
Nasce la Fondazione Nazionale Patti Digitali, che riunisce già 10.000 famiglie e 200 gruppi locali su tutto il territorio nazionale. Un'alleanza nazionale per affrontare l'emergenza educativa nell'era dell'intelligenza artificiale. In Toscana sempre più comunità stanno attivando il percorso di confronto e condivisione dei patti digitali, e dalla primavera si è costituito anche un coordinamento che vede la partecipazione dei gruppi dell'area metropolitana di Firenze e dintorni. Marco Gui, presidente della neonata Fondazione Patti Digitali, digitali, professore associato presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Milano, Bicocca.
Noi rileviamo la problematicità di alcune di queste applicazioni, di alcuni di questi modelli di business, in particolare quelli dei social, e di dispositivi che danno accesso a questi ambienti complessi a età non opportune, e abbiamo ricerca, abbiamo evidenza che ci dice questa non opportunità. Dall'altro lato invece noi diciamo che esiste un digitale che è anche adatto ad età precoci, un digitale che è stato costruito per finalità pedagogiche, è un digitale che è creativo, emancipativo, collaborativo, che può essere usato con i genitori. Quindi per questo tipo di digitale ci sono delle età specifiche, per il tipo più complesso e più problematico noi diciamo che occorre una gradualità che lasci il tempo di sviluppare competenze che poi permettono un'autonomia consapevole. E infine mettiamo molto il focus sulla collettività, sull'azione collettiva che serve per gestire fenomeni così complessi a cui le famiglie fanno fatica a stare dietro, e dimostrano una volontà di unione che finora non c'è stata.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera ci parla dell'ipotesi di uno sgombero di uno degli ultimi spazi autogestiti a Firenze, vale a dire lo spazio della Polveriera. Siamo in centro, zona Santa Pollonia, Santa Reparata. Buonasera e grazie di essere con noi, Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune.
Buonasera e grazie a voi.
Per chi non conoscesse la storia della Polveriera, proviamo a riassumerla innanzitutto, Palagi.
Beh, è un luogo che sta al centro non solo della città di Firenze, ma della vita stessa universitaria e di chiunque abbia a che fare con un protagonismo delle generazioni più giovani nelle diverse fasce di età, nelle diverse fasce storiche, perché ci sono tante scritte intorno a Santa Pollonia. Stiamo parlando della parte del complesso che oggi ospita anche la mensa universitaria, quindi ci sono tante persone che hanno un rapporto magari anche dialettico con la vita universitaria, la vita studentesca, la vita giovanile. È uno spazio importante che ospita delle scritte sui muri che hanno un chiaro vincolo anche dal punto di vista storico, perché raccolgono la testimonianza di chi era esule rispetto alla dittatura greca, raccontano le storie di tante generazioni diverse che hanno sempre fatto del conflitto a favore di un'idea di bene comune e dell'autogestione un elemento centrale rispetto a ogni tentativo del sistema di potere, al di là di chi lo ricopre, di disciplinare le energie più spontanee e più nuove. Quindi la Polveriera rappresenta in questo un tassello di un percorso più ampio che appartiene alla città di Firenze, che è un percorso di autogestione, di provocazione in senso migliore del termine dal punto di vista anche artistico, culturale, di socialità, e in uno spazio che è di proprietà della Regione Toscana, a fronte di un'apertura che avevamo ottenuto da parte del Comune di Firenze rispetto al mantenere la continuità di uno spazio di autogestione, abbiamo appreso in questi giorni che purtroppo in un perfetto clima di allineamento rispetto al governo Meloni pare che la Regione Toscana possa aver accelerato rispetto alla richiesta di uno sgombero che dovrebbe essere funzionale a dei lavori di ristrutturazione complessiva, di cui ancora noi denunciamo il fatto che non c'è un progetto concreto esecutivo, che ha dei finanziamenti come tanti che magari sono legati al PNRR, hanno fretta di essere spesi, ma la fretta di spendere le risorse economiche rischia di danneggiare un'effettiva funzionalità dei progetti dal punto di vista dell'interesse pubblico. Quindi quello che noi faremo sarà chiedere al Comune di Firenze come mai in queste settimane, nonostante i termini scaduti, non abbiano risposto a delle domande che avevamo fatto, e alla nuova giunta Giani che intenzioni ha rispetto a un immobile che è di sua proprietà e che oggi garantisce il diritto allo studio universitario con i servizi di sezione di mensa, ma dovrebbe anche garantire la possibilità a una persona giovane di potersi auto-organizzare senza necessariamente rispettare le regole. Se non diamo la possibilità alle energie nuove di riscrivere le regole, secondo noi viene anche un po' meno il senso della Repubblica Italiana, la butta un po' alta, però alla fine è così, la ribellione della gioventù deve poter far parte della vita istituzionale. Che il governo Meloni questa cosa la voglia reprimere e disciplinare ci torna, che lo voglia fare anche la regione Toscana, pur non avendo sostenuto il centro-sinistra, onestamente un po' ci amareggia, tanto che spero che otterremo delle risposte diverse, magari contraddittorie, ma che aprono una prospettiva per garantire il futuro della polveriera.
Anche perché Palagi, dicevamo, è uno dei pochi spazi autogestiti oramai rimasti a Firenze. Questo tema dell'autogestione è un tema sempre più delicato, abbiamo poco tempo, ma sembra quasi che non ci sia più spazio per soluzioni del genere. È una un crinale oramai inevitabile, o si può porre rimedio come?
Si può porre rimedio, credo che sia un elemento che non ha solo a che fare con l'aspetto materiale concreto di come si gestisce un posto, ma a che fare anche col tentativo di prosciugarci l'immaginario di un'alternativa. Lo dico perché alla fine chi governa, soprattutto se ha un volto più progressista di centro-sinistra, spesso a livello nazionale e anche locale si ritrova a dire: sapete, cioè, se volete continuare a gestire questo spazio, accettate le nostre regole. Se accettate le nostre regole, noi vi permettiamo di continuare a essere i proprietari di uno spazio. L'autogestione invece ha un altro grande elemento, che quello spazio non appartiene a nessuno e nessuno in particolare, ma continua a essere uno spazio universalmente aperto e aperto al conflitto, perché chiaramente
Ma lei capisce, Palagi, che in una società come la nostra questo concetto qui è quasi inaccettabile, è diventato quasi inaccettabile, uno spazio che non è di nessuno, ma che scherziamo, cioè impossibile,
so, no? È diventato inaccettabile, ma è un'esigenza che dentro la vita di ognuno di noi rimane.
Ma la mia era ironia, Palagi, come puoi immaginare, era pura amara ironia. Grazie a Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune, buona serata.
Sempre un piacere,
buona serata. Beh, questo tema di limitare l'immaginario, ora Palagi, che una persona colta, l'ha detto meglio di me, ma questa restrizione dell'immaginario, dire non c'è alternativa a quello che abbiamo, è un tema duro da affrontare, e iscriversi al Controradio Club fa parte anche di questo, no? Un modello di azienda diverso che punta anche sul contributo degli ascoltatori e che crea una comunità. Immaginare un modo diverso di stare nel mercato dell'editoria. Pensateci se ancora non avete sottoscritto la tessera del Controradio Club. È importante, potete venire anche domani fino alle 13. Domani che tempo farà? Molto nuvoloso, coperto con precipitazioni sparse, nevicate in calo e di quota fino a 900 metri, e tardo pomeriggio sull'Appennino Tosca Emiliano, in serata neve intorno ai 1200 metri.